religiosità appunto non più yavista, cioè centrata su Yahweh, ma entrano dei culti astrali e delle forme baalizzate, cioè delle forme di Baal. Baal è il nome tipico del dio che va contro Israele, del dio fenicio, diciamo. Un'altra cosa che volevo dire, che può essere utile e sarà utile anche per i profeti. Nei templi dei Baalim, di Baal, c'era un luogo, una sorta, perdonate un po' la cosa blasfema, una sorta di sacrestia che si trovava dietro l'altare di Baal, l'altare, le statue dei Baalim, dietro c'era una sorta di paratia, e dietro questa paratia c'erano le prostitute e i prostituti sacri. Per entrare in contatto con i Baalim, con gli dei, cosa si faceva? Chi voleva entrava in contatto sessuale con uno di questi prostituti. Quando i profeti dicono avete seguito i Baalim, siete andati dietro i Baal, l'idea non è solo simbolica, l'idea è voi siete andati dietro la paratia ad avere contatti sessuali col prostituto, con la prostituta sacra, per ottenere tale grazia, tale miracolo, tale favore, tale aiuto. Quindi quando i profeti condannano il baalismo, cioè l'idolatria, la condannano non solo perché qualcuno diceva oh ascolta aiutami tu che Yahweh non mi aiuta, no, perché anche concretamente c'era questo continuo pellegrinaggio nei templi dei Baalim. E Israele vive questo, lo vive già prima della distruzione nell'esilio, ma durante l'esilio questo diventa molto forte, anche se non ci sono i templi, ma è rimasta questa concezione di sottofondo di rivolgersi ad altro. Yahweh non ha la possibilità, vabbè, cerchiamo un altro. Andiamo avanti. Yahvismo. Vi ho detto queste culture yaviste, c'è caldo oggi?
Sì.
Sarà l'esilio forse. Yavismo è una delle quattro correnti del diciamo che hanno formato un po' il Pentateuco, ma è la corrente appunto partita nel X secolo, probabilmente sotto il regno di Davide, che però nel periodo esilico diventa molto forte per le tematiche che aveva predicato per tanto tempo. Quali sono queste tematiche? La disposizione al pentimento e all'autocolpevolezza. Non più accusare gli altri, ricordate il famoso proverbio che rivedremo, i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Cioè se a noi succede qualcosa, la colpa è dei nostri padri che hanno peccato. Lo yavismo dice no, bisogna prendere ognuno la propria responsabilità personale, e quando capita qualcosa come l'esilio è necessario che una generazione, almeno la generazione, prenda la responsabilità di ciò che ha combinato. Questa è l'idea dell'autocolpevolezza e poi il successivo pentimento. Seconda cosa, c'è lo yavismo propone una forte tendenza alla teodicea del castigo. Gli predicatori yavisti non vogliono dare colpa a Dio, hanno l'allergia a dare la colpa a Dio, non sono come Giobbe, per dirci, no? Il quale con Dio non ha proprio parole serene e tranquille, come Noemi nel libro di Ruth, che dice Dio mi ha mandato a piena, adesso mi ha svuotato, perché Dio è contro di me. Quello è un testo esilico. In questo periodo dell'esilio il giudeo inizia a prendere coscienza che deve combattere con Dio, deve dire a Dio tu mi hai portato a questa situazione e tu mi devi liberare. Vedete, se da una parte c'è il tête à tête con Dio, il guardarsi uno davanti all'altro e dire tu hai le radici, le redini della storia, tu mi stai portando in questa situazione, ma d'altro canto c'è anche la pienezza della fiducia. Tu mi hai portato qui e tu mi liberi. A te chiedo di liberarmi, solo tu lo puoi fare. Questo. Ma noi siamo imbevuti da lui l'abismo, eh?
Sì.
La nostra religiosità e il Nuovo Testamento hanno una forza sostanziale di, queste, di questi pensieri diavisti, eh? Gesù stesso era totalmente innervato di questo. Pensate l'agonia nel Getsemani: se è possibile passi da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà, cioè cerca di liberarmi, io non la accetto, non la voglio, non la sto cercando la sofferenza. Vedremo, questo sarà molto forte e vedremo subito in un testo che vi è caro, ma non svelo subito, cioè non mi piace soffrire. A qualcuno piace soffrire? No, no. Quindi tutti gli avvisti, bravi. Ma quando soffriamo qual è l'atteggiamento? Signore aiutami, Signore liberami, Signore salvami. Non, vabbè, soffro e vabbè, pazienza, forse perché fa male un'unghia, ma quando fa male molto, pazienza, la pazienza salta, eh? E Giobbe è un era, come dire, molto forte in questo. Vedete il distico maggiore, il distico che afferma in modo sintetico la teodicea del castigo è, cioè nella predicazione iavista, Dio ha ragione, il popolo ha torto, perciò cerchiamo qual è questo torto, cerchiamo la colpa per capire qual è il motivo delle conseguenze e per poter combattere contro le conseguenze. E c'è appunto, come dicevo, la fiducia, la... ah no, l'avevo scritto, vi ho detto che non vi avevo detto qual era il libro, devo guardare di più, invece mi piace più guardare voi, quindi sono sempre smentito dalle mie parole. Il libro delle lamentazioni. Il libro delle Lamentazioni, che è un libro credo caro soprattutto nel periodo di Quaresima e soprattutto nel periodo santo un po' del Triduo, perché viene letto, come sappiamo, e oggi leggeremo almeno il primo capitolo, è il libro che descrive in modo maggiore la posizione dei rimasti nei confronti dell'esilio di Gerusalemme. La tristezza, il dramma, voi pensate, la lacerazione che chi è rimasto sente, prova, vede nel pensare al suo Dio e nel vedere una città distrutta, nel pensare l'emblema di Dio. Ricordate che Sion doveva essere la cittadella di Dio, doveva essere, era stata, si era garantito che era il luogo dell'abitazione di Dio, e allora non cadrà mai. È Dio, se l'ha scelta il nostro Dio, che è il più bellino, è il capitano di tutti gli dèi, e il mister di tutti gli altri, non può decadere, e invece viene completamente distrutta. E allora, come prima di leggere il primo capitolo, una presentazione, perché poi questo credo che vi interessa maggiormente, cioè la presentazione dei testi, come funzionano le lamentazioni e che cosa sono. Prima cosa, lamentazioni, ricordate Ezechiele 37, la famoso racconto della valle di ossa, completamente delle, una valle completamente piena di osse aride, dove non c'è niente, e a un certo punto lo spirito arriva, invade queste ossa, le rimpolpa, le fa salire. Quella immagine è l'immagine di Gerusalemme. Letterariamente è l'immagine di Gerusalemme distrutta, cioè una valle, probabilmente la valle che sta sotto la collina di Sion, una valle dove ci sono solo morti. Quando Nabucodonosor è entrato, non è entrato col cotton fioc, è entrato con la spada, e grazie a Dio di morti ne ha fatto. E questi morti non sempre venivano sepolti, come sappiamo, no? Nei grandi disastri, spesso venivano, per dirlo in francese, ammontonati, no? Si ammontonavano da una parte e amen, soprattutto nelle parti più lontane dell'abitazione. E allora quando chi scrive dopo, come Ezechiele, che scrive, ha questa idea di una valle piena di ossa, di cadaveri, di morti, quando scoprirà, perché Ezechiele appunto profetizza il ritorno dall'esilio, dice chi è che potrà ridare vita a questi morti, cioè a Gerusalemme morta? Chi può farlo? Solo lo Spirito, solo Dio, il quale ridarà carne, cioè ridarà la possibilità a questi cadaveri di riprendere la vita e di ricostruire. Pensate alla forza di questo brano di Ezechiele, vi chiedo, ogni volta che lo risentite, ripensate a questa situazione di Gerusalemme, una situazione di disastro, di cadaveri, e questa ripresa. E quel racconto appunto sta in questo genere più o meno delle lamentazioni, con questa apertura della speranza. Cosa sono le lamentazioni? Sto andando troppo veloce?
No.
Sto urlando troppo? Si state addormentando?
No. No.
Grazie, perché faccio le domande perché voglio essere un po' incoraggiato oggi, grazie. Allora, preghiera e lamento della comunità di fronte alla prova della disfatta, alla perdita della casa e del tempio. Le lamentazioni non sono solamente una preghiera, ma come dicevo sono anche una denuncia nei confronti di Dio. Sono un lamento vero e proprio. Tu ci hai dimenticato, ti sei dimenticato di noi. E il libro delle Lamentazioni funziona in 5 capitoli strutturati secondo l'alfabeto ebraico, cioè ogni strofa inizia con una lettera dell'alfabeto ebraico nell'ordine: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eccetera, eccetera, Evau, eccetera. Come alfabeto, scusate, A, B, C, D, F, G. Perché si fa questo? Cioè non è solo per questione lirica o poetica, ma perché scrivere un trattato delle lamentazioni in 5 capitoli? Cosa vi ricorda 5? Pentateuco, la Torah. La Torah è la parola di Dio rivolta all'uomo. Le lamentazioni sono il lamento dell'uomo rivolto a Dio per la perdita di tutte le componenti della Torah. La Torah si poteva vivere nella terra di Israele, era strutturata per viverla in Israele, ricordate tutte le norme anche che abbiamo letto. E adesso che non c'è più la terra, in 5 capitoli si richiama questo, 5 capitoli alfabetici, perché riassumono tutte le sofferenze umane, dalla A alla Z, come diremo noi. Loro avrebbero detto dall'Alef al Tav. Tutte le sofferenze umane sono presenti e sono cristallizzate appunto nel libro delle Lamentazioni. Altro che solo piagnucolamento, non sono un piagnucolamento, sono il dramma umano. E per chi di noi ha vissuto qualche dramma umano, capisce che il lamento ha molto di più che l'essere piagnucolosi. Il lamento, a volte anche con Dio, è una forma di fede forte, e loro sanno, era proprio il segno della fiducia. Lamentarsi con Dio significava dire a Dio: tu puoi fare. Preghiera, il lamento, ancora nel genere lamentazioni, così presentiamo questo libro che appunto è esilico, o almeno ha questa caratteristica e racconta dell'esilio. Il lamento è preghiera sofferta e combattuta, è un'invocazione pienamente sentita. Il lamento è protesta contro l'assurdità del male. Noi, dopo la filosofia greca e anche l'illuminismo, ci siamo un po' abituati, quando c'è qualche dramma umano, ricerchiamo l'origine del male, cioè facciamo filosofia: da dove arriverà, chi l'ha generato, come mai c'è, perché non viene passato. Questo è un ragionamento filosofico. L'uomo biblico non aveva questi problemi. L'uomo biblico vedeva che il male c'è nella mia vita e non chiede come mai è nato, chiede come lo affronto, come posso io mettermi in opposizione a questo male. Il libro delle Lamentazioni fa proprio questo, è una protesta contro l'assurdità del male che è presente. Non si mette a fare filosofia, ma questa è la caratteristica tipica, non che noi non dobbiamo tenere la nostra ricchezza filosofica, ma dobbiamo leggere i testi per come sono stati generati e in quale cultura. Le lamentazioni, appunto, non sono teorizzazione sull'origine del male, ma sono constatazione orante, di preghiera, di fiducia della sua esistenza. L'uomo biblico, quello che dicevo prima, qua è un po' fissato con poche parole, l'uomo biblico non chiede di sopportare le sofferenze, pazienza, ma ne invoca la liberazione, chiede che passino. Non gli piace vivere nella sofferenza, non vuole vivere, ma questo lo sappiamo anche dai Vangeli. Se sopportavano la sofferenza, tutte quelle persone che soffrivano, malati, ciechi, zoppi, non sarebbero andati da Gesù a chiedere la liberazione. Chiedevano la liberazione.
Il lamento è apertura fiduciosa a un Dio che può intervenire e modificare la situazione. La sofferenza è guardata in faccia e presentata a Dio. Questo lo abbiamo già detto più volte. Come è composto il libro delle Lamentazioni, prima di leggere il primo capitolo? È un po' noioso, a dire la verità, non per distruggerlo, ma tanto per non illudere nessuno, perché è composto secondo una spirale, una vera e propria spirale fatta di inni, quindi liricamente ben composta, ma è una spirale che gira e rigira sulla sofferenza. Le Lamentazioni hanno questa idea proprio di spirale, un continuo. Continua. L'unica cosa è che c'è appunto il motivo del dolore, e qua c'è qualche medico, il motivo del dolore è stato fuori. Il motivo del dolore non è solo la disfatta, scusate se lo ripeto, politica, ma è una disfatta sociale, una disfatta etnica, identitaria, soprattutto religiosa. Dio ha perso davanti a Nabucodonosor. E allora, come dire, il mal di schiena che Domenico aveva questi giorni era molto forte nelle Lamentazioni. Quali 5 capitoli brevemente, così leggiamo poi il primo. Gerusalemme, primo capitolo, è caduta come segno di ogni sofferenza umana, è il simbolo di ogni caduta umana, di ogni sofferenza, di ogni dolore, di ogni disfatta. Secondo capitolo, il protagonista è Dio. Terzo capitolo, che sarà un capitolo molto positivo, o almeno fiducioso, protagonista è un individuo anonimo. Questa è la preghiera, come sappiamo, l'abbiamo già detto tante volte, quando c'è uno anonimo nella Bibbia significa che ha il nostro nome, come dicono i rabbini. È anonimo perché ha il tuo nome, perché tu puoi leggere quello come se fosse scritto da te. Il terzo capitolo è molto bello e vi invito, se potete, almeno a dare uno sguardo. Quarto e quinto capitolo invece si ha un po' quella idea che leggevamo in Verdi nel Nabucco, cioè peccammo. Ecco la motivazione dell'esilio: peccammo, abbiamo sbagliato. E infatti c'è la constatazione della corruzione del popolo e la conseguente confessione dei peccati con la fiducia di un soccorso. Lamentazioni, l'ultima cosa, e poi leggiamo Lamentazioni 1. Guardate, questa è un po' la fotografia brevissima. Primo e secondo capitolo, la matrona è stata disonorata, Gerusalemme ha perso il suo splendore, la sua grandezza. Terzo capitolo, quello che vi dicevo, molto bello: buono è il Signore con chi spera in Lui, è la preghiera di quell'anonimo. Quarto e quinto capitolo, è arrivata la fine, la distruzione completa, è il motivo per cui è arrivata la fine. Bene, leggiamo un attimo il primo capitolo di Lamentazioni, che è un capitolo molto noto, ripeto, perché noi lo leggiamo soprattutto nella Quaresima e in riferimento a Gesù e alla Passione, ma credo che sia molto interessante adesso ascoltarlo dopo questa introduzione sull'esilio. Vado un po' veloce, non tanto, ma un po' veloce. Lamentazioni 1. Lamentazioni la trovate dopo il libro di Geremia. Dopo il profeta Geremia c'è Lamentazioni, perché la 70 ce li ha trasmesse come Lamentazioni di Geremia. Proprio perché Geremia, così intanto cercate, perché Geremia è il profeta che sta a Gerusalemme durante l'esilio babilonese. Nabucodonosor non aveva preso i pidocchiosi, non li aveva portati, i rimasti, i poveri, e neanche Geremia, perché era un po', lo vedremo meglio la prossima volta, era l'uccello del malaugurio, diceva sempre disastro, no? Prego Giovanni.
A parlare sempre di Gerusalemme, il regno del nord, questi che
erano già caduti.
Sì, vabbè, ma si sono spostati a Gerusalemme?
No, rimangono a nord,
rimanere in Samaria.
Sì, rimangono in Samaria.
Quindi questo è riferito solo
a Giuda,
al resto di Israele.
Esatto, solo a Giuda. E vedremo subito dopo, quando iniziamo a parlare dei deportati, che i samaritani, cioè quelli che noi chiamiamo samaritani, anche in riferimento a Gesù, in riferimento al Nuovo Testamento, erano visti male da Giuda proprio perché il re d'Assiria aveva importato quelle popolazioni, perciò li aveva fatti mischiare. i samaritani, cioè quelli del regno del nord, quelli di cui parlava Giovanna, cosa fanno? Guardano Giuda in modo un po' geloso. Dopo che cade, guardano Giuda dicendo: ecco, anche voi siete caduti, perciò siamo nella stessa situazione, e offriranno aiuto per ricostruire Gerusalemme, ma i ritornati non vorranno aiuto. Torneremo. Questa però è proprio una storia, come dire, quasi solo di Giuda. Questo racconto è quasi solo del regno meridionale. Entreranno nei libri di Esdra e Nemia anche le popolazioni del regno settentrionale. Leggo: come sta solitaria, partenza di Lamentazioni, come sta solitaria la città che un tempo era ricca di popolo, è divenuta come una vedova, la grande fra le nazioni. La signora tra le province è sottoposta a lavori forzati. Piange amaramente nella notte, le sue lacrime sulle sue guance. Notate il dramma, la forza. Nessuno la consola fra tutti i suoi amanti. L'idea degli amanti sono i popoli vicini con cui Israele o Giuda, meglio, Gerusalemme si è prostituita.
Questi nomi li troviamo a fianco.
Sì. Sono queste lettere dell'alfabeto con cui è composto il. Perché ognuna di quelle parole che inizia ha l'alef o la bet o il gimel come prima lettera della strofa. Ok? Giuda è deportato in miseria e in dura schiavitù. Vedete? Siamo proprio in questo periodo. Abita in mezzo alle nazioni e non trova riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto fra le angosce. Le strade di Sion sono in lutto. Nessuno si reca più alle sue feste. Tutte le sue porte sono deserte. I suoi sacerdoti sospirano. Le sue vergini sono afflitte. Ed essa è nell'amarezza. Ricordate i personaggi della prima scena del Nabucco? Le vergini, i sacerdoti, tutto il popolo. I suoi avversari, questo è proprio, i suoi avversari sono divenuti i suoi padroni e i suoi nemici prosperano perché il Signore l'ha afflitta. Vedete? Si sta iniziando a presentare qual è la motivazione dell'esilio. Ancora il Signore è colui che tiene le redini della storia, è lui che ha deciso questo esilio e vedremo quale sarà il motivo. L'ha afflitta per i suoi misfatti senza numero. Verdi diceva peccato. I suoi bambini sono andati in esilio sospinti dal nemico. Dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. I suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo. L'idea è proprio materialmente concreta e pregnante, non più negli ovili difesi gli animali, ma come animali selvatici che possono essere preda di chiunque. Camminano senza forze davanti agli inseguitori. Vado al versetto 8, cioè a Het, a fianco. Gerusalemme ha peccato gravemente, è divenuta un abominio. Quanti la onoravano prima, ora la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità. Anch'essa sospira e si volge per nasconderla. Salto, poi lascio a voi la lettura un pochino più accurata, vado direttamente alla fine del versetto 11, che fotografa una frase che noi recitiamo continuamente e che abbiamo un'idea su questa frase. Osserva, Signore, e considera come sono disprezzata, dice Gerusalemme. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi afflitta nel giorno della sua ira ardente. Noi a chi attribuiamo questa frase? A Maria, che guarda il figlio. Ma vedete? La frase inizialmente è riferita a Gerusalemme, la quale guarda le sue vie, guarda i suoi figli e dice: non c'è dolore più grande. Il peccato che abbiamo compiuto ha portato come conseguenza la desolazione della mia città, la mia desolazione, dice Gerusalemme. Lascio a voi la lettura di tutte le altre cose, come l'ultima frase: mi ha reso desolata, affranta dall'anguore per sempre. Soprattutto per chi è un po' pessimista, questo libro aiuta. Va bene.